confuterò l'aborto. Sì, perché oggi in mezzo alle chiese evangeliche, in mezzo alla chiesa del Dio vivente, è diventato lecito pure abortire. Allora, ascoltate attentamente queste dichiarazioni a favore dell'aborto, fatte su riviste evangeliche e da eminenti esponenti dell'ambiente evangelico in Italia. Allora, in un comunicato stampa dell'agenzia di stampa NEV del 3 gennaio 2008, quindi molto recente, la signora Letizia Tomassone, che è vicepresidente della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, la sigla è FCEI, ha affermato quanto segue. L'autonomia riproduttiva delle donne è uno dei diritti umani fondamentali. Non si possono obbligare le donne ad avere figli o a portare avanti gravidanze indesiderate. Un figlio, una figlia sono iscritti nel desiderio della madre che disegna con la creatura concepita una relazione densa di significato e di vita. Quando questo non avviene, perché il concepimento è frutto di violenza o di frettolosa superficialità ed errore, la donna deve essere messa in grado di interrompere la gravidanza. Fino a quel momento sono infatti in gioco la responsabilità e la libertà che lei ha sviluppato nella sua vita. Per questo il senso di libertà individuale, che è riconosciuto e considerato oggi in Occidente come il fondamento del diritto civile, fa parte della costruzione della dignità femminile. La donna non è un puro contenitore di vita concepita altrove, è un soggetto libero che crea relazione con questa vita. Negare che l'interruzione di gravidanza si inserisca in questo processo relazionale significa riportare le donne a un obbligo biologico che non ci appartiene più. Per inciso, questa dichiarazione, questa signora Letizia Tomassone l'ha fatta in risposta alla proposta di un noto giornalista italiano che ha proposto alcuni giorni fa una moratoria per l'aborto, e naturalmente la Federazione delle Chiese Evangeliche si è preoccupata per tutto ciò, è subito insorta e ha fatto arrivare questo comunicato, che veramente io fratelli e sorelle, nel leggere queste parole mi sono sentito male. Che cosa mi sento male ancora adesso? Cioè, ma dopo passerò alla confutazione. C'è una tristezza quando leggo queste parole, ma così prive di sapienza di Dio, queste parole folli. C'ho una tristezza nel cuore, perché, ma com'è possibile che persone che si dicono evangeliche, che si attengono all'evangelico, parlino in questa maniera? Ma andiamo oltre. In un documento dal titolo Bioetica, ricerche e orientamenti, apparso sulla rivista evangelica Protestantesimo, si legge quanto segue. L'aborto è certamente da valutare come fatto negativo, poiché consiste nella soppressione di un essere vivente, per quanto non ancora sviluppato né ovviamente autonomo. Tuttavia, non lo si può semplicemente condannare. In base al principio di difesa della vita, esiste tutto un contesto in cui il fenomeno si situa. C'è una donna, essere vivente già nato e sviluppato, che alleva nel suo corpo l'embrione. Della sua presenza insostituibile bisogna tenere conto. C'è poi il contesto familiare in cui il bambino nascerebbe e ci sono eventuali malattie e malformazioni. Alcuni sostengono che è meglio nascere comunque che non nascere affatto, considerando questa affermazione come non convincente. Poiché non sufficientemente dimostrata, preferiamo insistere sulla difesa dei diritti di tutti i personaggi coinvolti senza privilegiarne a priori a qualcuno. Consideriamo valido il principio di autodeterminazione della donna ed annettiamo importanza alla globale e complessiva riduzione del costo umano che veniva pagato nel tempo in cui la pratica non era ancora legalizzata nel nostro paese. Protestantesimo 50, anno 1995, pagina 307. Quindi, nella sostanza, l'aborto è permesso in alcuni casi perché la donna viene lasciata libera di scegliere. Allora adesso, nel libro I protestanti all'aborto, scritto da A. Berlendis e trascritto un ordine del giorno approvato dal Sinodo Valdese e dalla Conferenza Metodista riunitisi a Torre Pellice, provincia di Torino, dal 30 luglio al 4 agosto 1978, in cui, tra le altre cose, si leggono queste parole. E poiché consideriamo inammissibile l'interferenza di un'autorità esterna rispetto alla coscienza singola, non riteniamo giustificabile una chiusura dei nostri ospedali all'attuazione della legge sull'interruzione volontaria della gravidanza, perché ciò equivarrebbe ad un sostituirsi autoritariamente alla decisione della donna e della coppia che deve essere libera e responsabile. Al contrario, riteniamo che al posto di tale posizione autoritaria, come credenti, dobbiamo attuare il comandamento del portare i pesi gli uni degli altri, Galati 6:2, sviluppando concrete iniziative di solidarietà verso la donna, la coppia, la minorenne, i genitori che si trovano a vivere questa angosciosa realtà. A. Barlendis, I protestanti all'aborto, Torino, 1981, pagina 90-91. Dunque, i valdesi metodisti sono anche loro a favore del permettere in alcuni casi alla donna di abortire. Adesso vediamo un eminente teologo conosciuto non solo in Italia ma anche all'estero, italiano, si chiama Paolo Ricca, che è docente emerito di storia della Chiesa della Facoltà Valdese di Teologia di Roma. Ora, questo signor Paolo Ricca, in un articolo dal titolo L'embrione, la persona, la fede, tratto da Riforma del 20 maggio 2005, ha affermato quanto segue. Credere nel Dio creatore significa dunque, il commento di Lutero lo mette chiaramente in luce, ricevere la vita come dono, come invenzione e creazione di Dio e non nostra, come opera delle sue mani, come le mani di un'esperta tessitrice compongono la trama di un tessuto e lo creano, così le mani di Dio tessono la trama della nostra vita già nel grembo di nostra madre e poi nel più grande grembo del mondo, proprio perché la fede crede in questa miracolosa tessitura del nostro corpo, nel corpo materno. Essa è fondamentalmente contraria all'aborto, pur essendo favorevole alla legge che lo legalizza per combattere la piaga dell'aborto clandestino. Pur considerando moralmente lecito l'aborto terapeutico e pur affermando senza mezzi termini che l'ultima parola, quella decisiva in materia di aborto, ce l'ha la donna. Adesso vediamo un altro evangelico, che si chiama così, Piero Suman, pastore battista, in un'intervista rilasciata al giornalista Marco Castoro del periodico Il Tempo, ha detto quanto segue. Ovviamente crediamo sia meglio non abortire, anche se sull'argomento non bisogna mai generalizzare. La Chiesa deve accompagnare nelle scelte, ma non può prendere decisioni per gli altri. La gente deve ragionare con la propria testa. Il canto del Libro dei Battisti in Il Tempo, 10 marzo 1995. Dunque, il non bisogna mai generalizzare sta a significare che in alcuni casi abortire è lecito, ossia è meglio abortire che non abortire. Adesso veniamo a un notissimo predicatore dell'Evangelo, di cui sicuramente voi avete sentito parlare, Billy Graham, famoso evangelista americano. Ebbene, lui, che è un battista, come Piero Suman, badate bene, stiamo parlando di Billy Graham, uno degli evangelici più famosi al mondo, più conosciuti. Si dice che sia l'uomo che ha predicato l'Evangelo a più persone da quando esiste la Chiesa. Ebbene, Billy Graham, nel suo libro The Billy Graham Christian Workers Handbook, cioè il manuale dell'operaio cristiano, appunto, edito da Billy Graham, l'edizione del 1997. Ebbene, Billy Graham si è espresso anche lui a favore dell'aborto, ossia dell'interruzione volontaria della gravidanza. Ecco le sue parole: noi dovremmo accettare l'aborto in tre casi, in caso di violenza carnale, di incesto e nel caso il parto del bambino costituisce una minaccia alla vita della madre. The Billy Graham Christian Workers Handbook, pagina 19. Allora, fratelli e sorelle nel Signore, questa naturalmente è una carrellata piuttosto lunga di affermazioni a favore dell'aborto. Vi voglio dire questo, sappiate questo, che agli occhi di Dio l'aborto non è mai lecito o legittimo, neppure quando una donna è stata stuprata o ha commesso un incesto, perché l'aborto è un omicidio agli occhi di Dio. Ve lo ripeto, l'aborto è un omicidio agli occhi di Dio. Un omicidio, per usare un'espressione giuridica, premeditato volontario. mi riferisco all'aborto procurato, che non ha niente a che fare con l'aborto spontaneo, ma l'aborto procurato è un omicidio. La scrittura dice non uccidere. Queste sono le parole dell'Iddio vivente che pronunciò sul monte Sinai: non uccidere. Perché dunque dovrebbe essere l'aborto, che è l'uccisione di un essere umano, perché dovrebbe essere considerato legittimo in certi casi? Perché queste eccezioni a questo omicidio volontario di un essere umano? Ah, qualcuno dirà, ma come mai tu chiami essere umano l'embrione? L'embrione, tra parentesi, è il prodotto del concepimento nelle prime otto settimane a partire dal concepimento. E il feto è il prodotto del concepimento dopo 8 settimane dal concepimento. Ora tu mi dirai perché io chiamo l'embrione e il feto esseri umani? Essere umano? Perché sono un essere umano, sia l'embrione che il feto. Perché secondo la Sacra Scrittura la vita umana inizia al concepimento, per cui inizia la vita nel momento in cui il seme maschile si unisce all'ovulo femminile. È in quel momento che ha inizio una nuova vita umana. Quindi ogni donna incinta ha nel suo seno un essere umano. Non importa da quanto tempo la donna sia incinta, quello è un essere umano. Certo, in via di sviluppo, è vero, ma è un essere umano. E nessuno ha il diritto di sopprimerlo, nessuno ha il diritto di ammazzarlo, di toglierlo di mezzo, tranne che Dio, il Creatore. Solo Lui ha questo diritto, perché è Lui che fa vivere, è Lui che fa morire, è Lui che dà la vita e Lui la toglie. Ma nessun uomo ha il diritto di ammazzare un embrione o un feto. Ora, adesso vi voglio leggere nella Sacra Scrittura un comandamento che Dio diede agli israeliti. E queste sono parole che fanno capire come quello che è dentro nel seno di una donna incinta, a prescindere che ella sia incinta da 2 giorni, che ella sia incinta da 2 mesi, è un essere umano, è vita. Ebbene, vi voglio leggere queste parole. Prendete il capitolo 21 dell'Esodo. Capitolo 21, versetto 22. Ecco che cosa dice Dio: se alcuni vengono a rissa e percuotono una donna incinta, sicché ella si sgravi, ma senza che ne segua altro danno, il percotitore sarà condannato all'ammenda che il marito della donna gli imporrà e la pagherà come determineranno i giudici. Ma se ne segue danno, darai vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, scottatura per scottatura, ferita per ferita, contusione per contusione. Ora, notate come l'uomo che colpiva la donna incinta doveva essere punito, sia nel caso la donna si sgravava senza che ne seguiva alcun danno, quindi nel caso la donna dava prematuramente alla luce un bambino, ma anche doveva essere punito sia nel caso che ne seguiva danno. Ma mentre nel primo caso la punizione consisteva in un'ammenda, in una multa che il marito della donna gli avrebbe imposto al percotitore, nel secondo caso la punizione consisteva nella morte del percotitore se il bambino nasceva morto, o comunque appunto se il bambino veniva ucciso, il bambino che era nel grembo di quella donna. La legge era vita per vita. Ora qui non è che io ho preso questo verso per sostenere la pena di morte per quelli che sono abortisti, no, assolutamente. Io sto prendendo la legge solo per dimostrare come ciò che è nel grembo di una donna, a prescindere da quanto tempo ci sia, è vita davanti agli occhi del Signore, e che chi reca un danno, ma anche chi non recava un danno, lo abbiamo visto. Una donna incinta era appunto passibile di una punizione, che mentre nel caso la donna si sgravava ma senza danno, era semplicemente una multa, ma nel caso si trattava di morte, c'era vita per vita, la legge era vita per vita. Quindi vedete, chiama vita, vita, chiama vita quella cosa, che alcuni ritengono non essere vita, che non, alcuni ritengono nella loro stoltezza che non sia un essere umano. Ebbene, la scrittura chiama quella cosa nel grembo di una donna incinta vita, e contemplava questa legge, la morte del percuotitore di una donna incinta nel caso il bambino che era nel suo grembo veniva messa a morte da questo colpo che il percuotitore gli infliggeva. Quindi questo sta a dimostrare che agli occhi di Dio ogni donna incinta ha una vita umana nel suo seno, e che la vita è sacra. E quindi quel bambino che è nel grembo della donna ha il diritto di venire al mondo, ha gli stessi diritti di tutti gli altri bambini. Oltre a ciò, la Sacra Scrittura afferma che è Dio che forma l'essere umano nel grembo della donna. Ho accennato prima a quelle parole di Davide, sono scritte nel Salmo, le belle parole di Davide nel Salmo 139, ecco che cosa c'è scritto. Davide diceva a Dio, Salmo 139, versetto 13, poiché sei tu che hai formato le mie reni, che mi hai intessuto nel seno di mia madre, io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo meraviglioso, stupendo. Meravigliose sono le tue opere, l'anima mia lo sa molto bene. Le mie ossa non t'erano nascoste quando io fui formato in occulto e tessuto nelle parti più basse della terra. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo, e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi erano destinati, quando nessuno d'essi era sorto ancora. Oh, quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri, oh Dio! Allora, e Giobbe disse queste parole: chi fece me nel seno di mia madre, non fece anche lui, cioè il mio servo? Non ci ha formati nel seno materno uno stesso Iddio? Dunque, ciò che è nel grembo di una donna è opera di Dio. E chi procura l'aborto, chi vuole abortire, chi procura l'aborto, chi esegue l'aborto non fa altro che distruggere l'opera di Dio. Si rende colpevole di omicidio, si macchia le sue mani di sangue innocente, perché quello è sangue innocente, e Dio chiederà conto di quel sangue a coloro che lo spargono. Perché è scritto, il Dio disse queste parole dopo che parlò a Noè dopo il diluvio: il sangue di chiunque spargerà il sangue dell'uomo sarà sparso dall'uomo, perché Dio ha fatto l'uomo a immagine sua. Badate bene, ciò che nel grembo di una donna è fatta immagine di Dio, non importa se in via di sviluppo, non importa, lì quello è frutto di una visitazione di Dio, quella donna è rimasta incinta, lì c'è una creatura. La vita è sacra, non deve essere toccata. Guai a tutti coloro che pensano di avere il diritto di sopprimere un essere vivente. Porteranno la pena davanti a Dio, la pena della loro ribellione. Riceveranno in loro stessi la mercede degna della loro ribellione. Perché questo significa ribellarsi a Dio. Lo ripeto, Dio dice di non uccidere. Dio dice che ha in abominio, nei proverbi, sapete cosa c'è scritto? È scritto quanto segue, vi voglio dire dove è scritto, anche al capitolo 6 dei proverbi: sei cose odio l'Eterno, anzi sette sono in abominio, e tra queste cose ci sono le mani che spandono sangue innocente. Quindi badate bene fratelli, riprovate l'aborto, riprovatelo con tutte le vostre forze, levate la vostra voce in favore di queste creature che non hanno parola, aprite la vostra bocca in favore dei mutoli, apritela, non state zitti, riprovatela anche voi dal pulpito, pastori, mettete in guardia i fratelli e le sorelle da questo crimine che oggi purtroppo nella nostra società è accettato da tanti come se niente fosse. anche perché in Italia c'è una legge che legalizza l'aborto. Ora, io sono apolitico, io non sono né di destra né di sinistra né del centro, io non mi metto a fare politica in nessuna maniera, perché è contrario alla volontà del Signore che un credente si metta a fare politica o si schiera a favore di quello o di quell'altro partito. Ma vi posso dire una cosa, che qualsiasi governo approvi una legge che legalizza l'aborto, agli occhi di Dio fa una cosa sbagliata, iniqua, emana una legge iniqua, perché è come legalizzare un omicidio. Sono parole dure, ma sono vere. Non si possono legalizzare i crimini, non si possono. No, agli occhi di Dio l'aborto, anche quello legalizzato, è un abominio davanti agli occhi del Signore. È un abominio. Non è qualche cosa di insignificante, è un abominio. Quindi, ve lo ripeto, riprovatelo anche a voi pastori, vi esorto a riprovare l'aborto dal pulpito. Purtroppo in molte comunità c'è un silenzio di tomba, preoccupante, su questo soggetto, come su tanti altri. Ma adesso sto parlando di questo. Perché? 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 Perché purtroppo oggi molti pastori pensano che dire che l'aborto è un abominio significa mettersi contro lo Stato. Ma non importa. Se allo Stato non fanno piacere queste parole, non deve importare proprio niente a te, pastore. Tu devi dire che agli occhi di Dio è un abominio. Quello significa spargere sangue innocente. È un crimine, è un atto odioso. Badate bene che il Dio è giusto e riversa la sua ira su tutti coloro che fanno finta di non sapere. Parlo dei credenti qua, dei pastori, badate bene. No, non fate finta di non sapere, eh? Non fate finta di non sapere. Che in Italia, come nel mondo, ogni giorno vengono ammazzati degli esseri viventi con il beneplacito dello Stato, del governo. Non fate finta di niente. Dio ve ne renderà conto. Aprite la vostra bocca invece di raccontare le barzellette, le battute. Riprovate l'aborto. Levatevi in favore della vita. Io non vi sto dicendo a voi pastori di predicare ogni domenica contro l'aborto, no, assolutamente. Ma ogni tanto parlate contro, prendete i passi della Scrittura e riprovate questa opera infruttuosa delle tenebre, come dice la Scrittura di fare. Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto riprovatele. Dovete riprovarle queste cose, non dovete stare in silenzio. Dovete avvertire il popolo di Dio, dovete avvertirlo e dovete levare la vostra voce in favore della vita che è sacra, che la dà Dio. Dovete difendere la sana dottrina, anche in questa maniera si difende la sana dottrina, scagliandosi contro l'aborto, sì, senza mezzi termini, chiamandolo per come si deve chiamare, senza girarci attorno, senza frasi ambigue, chiaramente, nettamente, affinché chi ascolti sappia che chi abortisce commette un abominio nel cospetto del Signore, commette un omicidio. Gli omicidi saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Lo sapete questo? Come fate quindi a stare zitti? Dio ve ne renderà conto. Se voi non aprite la bocca, parlo a voi pastori, e non riprovate l'aborto. Ora, per terminare, ho un cuore di dire qualche cosa sulle assemblee di Dio in Italia. Perché ho letto qualche cosa che mi ha turbato, mi ha lasciato turbato non poco. E voglio dirlo questo, voglio dirlo apertamente. E spero che quello che sto per dire arrivi a chi di dovere. Ora, Francesco Toppi, pastore pentecostale delle Adi, perché vi voglio parlare di questo? Perché ho letto una dichiarazione ambigua sull'aborto fatta appunto da Francesco Toppi, e l'ha fatta questa dichiarazione quando era presidente delle Adi. Ve lo ripeto, nel 1995 l'ha fatta, era presidente delle Adi. Ebbene, Francesco Toppi, ex presidente delle Adi, in un'intervista rilasciata al giornalista Marco Castoro, che è apparsa sul periodico Il Tempo, ha affermato quanto segue: non siamo favorevoli all'interruzione della gravidanza, ma lasciamo sempre la responsabilità alla persona. L'articolo si intitola Tutte le risposte nell'Evangelo, Il Tempo, 3 marzo 1995. Ora, queste parole mi hanno lasciato molto perplesso e lasciano molto perplessi. Badate bene, ascoltatemi, mi rivolgo a voi delle Adi, A voi delle Adi, pastori e non pastori. Queste parole mi hanno lasciato fortemente perplesso, e non solo perplesso, mi hanno anche lasciato indignato. Ma lasciamo sempre la responsabilità alla persona. Ve lo ripeto, ma lasciamo sempre la responsabilità alla persona. Ora, mi rivolgo a voi, badate bene, a voi del Consiglio Generale, a voi pastori che non fate parte del Consiglio Generale, non importa. Che cosa significa ma lasciamo sempre la responsabilità alla persona? Che cosa significa? Significa forse che in casi eccezionali una donna, suo malgrado, può ricorrere all'aborto? Che cosa significa? Che in certi casi l'aborto non è da condannare? Significa forse che l'aborto che avviene nei termini che la legge italiana prescrive non è da condannare? Fatelo sapere, con delle parole chiare. Che cosa significano queste parole? Perché queste parole hanno fatto indignare tutti coloro che le hanno lette. Tutti! Vi potrei dire tantissimi credenti delle Adi che sono rimasti sbalorditi, indignati quando hanno letto queste parole. Quindi non sono solo io, che non sono membro delle Adi, a essere rimasto perplesso e indignato. Ci sono tanti membri delle vostre comunità che sono rimasti perplessi e indignati davanti a queste parole. Noi vogliamo chiarezza, io voglio chiarezza, perché qui si tratta di una questione molto importante. Ora, io voglio sentire da voi, in maniera chiara, che voi condannate l'aborto, senza ma e senza però e senza tuttavia. Cioè, io voglio sentire che da voi voglio sentire che è un omicidio premeditato volontario in ogni caso, quindi che non ci sono delle eccezioni in cui l'aborto è consentito. Per cui lo Stato italiano, con la sua legge che permette l'aborto, va apertamente contro la legge di Dio. Dovete dire chiaramente, quindi, che cosa significa quel ma lasciamo sempre la responsabilità alla persona. Badate, qui non si tratta di ingerirsi negli affari politici dello Stato italiano, lungi da noi fare questo. Qui si tratta semplicemente di riprovare un'opera infruttuosa delle tenebre, come dice la parola di Dio di fare, anche quando questa opera infruttuosa ha il favore dello Stato. Ma ditemi una cosa, ma facciamo degli esempi. Poniamo il caso che lo Stato italiano un giorno legalizzi la prostituzione. Che faremo noi credenti? Staremo zitti? No. Continueremo a riprovare la prostituzione, anche quella legalizzata, e non solo quella clandestina. Perché? Perché è un'opera della carne condannata dalla scrittura. Poniamo adesso il caso, per esempio, che un giorno lo Stato italiano approvi una legge con cui riconosce i matrimoni tra omosessuali. Che faremo anche in questo caso? Staremo zitti? No. Continueremo a condannare l'omosessualità, anche quella legalizzata dallo Stato, certo. Che importa? Perché questo? Perché la Bibbia chiama l'omosessualità una passione infame, un peccato contro natura, e coloro che vi si danno non erediteranno il regno di Dio. Che faremo? A me questo silenzio, questo vostro silenzio sull'aborto preoccupa moltissimo. Perché parlo di silenzio? Perché questa è l'unica volta che io ho letto una dichiarazione vostra contro l'aborto. Ho letto tante vostre pubblicazioni, libri, ma ne ho letti di cristiani oggi. Io non mi ricordo un articolo in cui voi avete condannato senza mezzi termini l'aborto, e naturalmente ci tengo a precisare anche quello legalizzato, cioè non ho mai letto un articolo in cui avete condannato l'aborto in qualsiasi circostanza venga praticato, quindi anche in caso di incesto, anche in caso di violenza carnale, anche in caso di malformazioni. Su questo non ho letto nulla e vorrei che voi parlaste su questo, perché è molto importante, non solo per quelli che non fanno parte delle ADI, ma anche per quelli che non fanno parte delle ADI. Ho parlato con tanti fratelli delle ADI, e alla mia domanda se avessero mai sentito parlare dal pulpito contro l'aborto, mi hanno detto mai, e parlo anche di credenti da 30-40 anni nelle ADI. Come si spiega questo? Perché questo silenzio? Che cosa c'è dietro? Uscite fuori allo scoperto. Che cosa c'è dietro? Se non c'è niente, sicuramente non avrete nessun problema a condannare l'aborto. Ma badate bene, se questo silenzio persiste, prenderò per questo silenzio come un vostro assenso all'aborto. In certi casi, naturalmente. Sì, perché voi dite, noi non siamo favorevoli, ho capito, ma lasciamo sempre la responsabilità alle persone, e quello è inquietante. Proprio stamattina ho parlato con una persona della Tavola Valdese di Torino, che ha usato questo termine, loro sono a favorevole all'aborto. Lasciamo la responsabilità alla persona e loro sono a favore. Quindi io voglio un chiarimento, e non solo io a volerlo, solo io, tanti altri fratelli. Programmi alla radio, mai sentito riprovare l'aborto. Non solo quindi dai pulpiti, non solamente sui vostri giornali, non c'è niente a tal riguardo. Quando chiedo a un credente delle ADI, ma qual è la posizione delle ADI sull'aborto? Non me la sa dire, sì, non siamo favorevoli, però le eccezioni ci sono o non ci sono? È questo che vogliamo sapere. Ci sono delle eccezioni come per voi, come ci sono per Billy Graham? Parlate! Così almeno ogni dubbio è fugato. Ora, come si fa a stare in silenzio? Vi dico a voi, ma come fate a stare in silenzio quando in Italia tanti evangelici sono a favore dell'aborto? Ma avete sentito quello che ha detto la vicepresidentessa della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia? Ma avete letto? Vi è arrivato alle orecchie il suo comunicato? Parla... a un certo punto dice: la donna deve essere messa in grado di interrompere la gravidanza. Ora, io vi voglio dire una cosa: quando uscì quella dichiarazione di tutti quei pastori, tra cui pastori valdesi e così via, a favore delle coppie gay, mi ricordo che voi pubblicaste un articolo su Cristiani Oggi, mi fece piacere naturalmente, in cui vi disassociaste da questa posizione. Era una posizione naturalmente contraria alla parola del Signore, quella di questi pastori protestanti, che chiedevano appunto che bisognava sollecitare in un certo senso il governo ad approvare una legge a favore delle coppie gay. E voi giustamente su Cristiani Oggi pubblicaste un articolo. E mi sembra non solo su Cristiani Oggi, anche su Risveglio Pentecostale uscì un articolo che condannava e spiegava che l'omosessualità è peccato, è un abominio e così via. Quindi prendeste le distanze. Ora, io spero vivamente che voi prendiate le distanze con una dichiarazione netta, con un articolo altrettanto chiaro sull'aborto, la prendiate questa distanza dalla Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, cioè che voi facciate conoscere non solo ai vostri membri ma a tutta Italia qual è la posizione biblica sull'aborto. E vi ripeto, aborto in nessun caso, non ci devono essere eccezioni, perché l'omicidio è omicidio, l'aborto è omicidio, non ci sono eccezioni in cui è permesso abortire. Quindi mi sono rivolto a voi, spero vivamente che lo facciate per fugare ogni dubbio, non rimanete in silenzio, perché questo silenzio altrimenti equivarrà a un assenso. Dovete prendere una netta posizione. Ma ve lo dico questo perché a me questo silenzio mi turba, questo vostro silenzio, mi turba profondamente. Non è che magari ci sono delle eccezioni anche in questo caso. Anche per voi. Fatelo sapere. Ora, nell'attesa di questa dichiarazione, però voglio fare presente una cosa. Un'altra cosa. Che mi lascia molto, molto preoccupato. Perché non è solo il vostro silenzio, ma c'è anche quest'altra cosa. Perché questa frase detta da Francesco Toppi in merito all'aborto, ma lasciamo sempre la responsabilità alla persona, è molto simile a quest'altra sua frase detta in merito al divorzio, poco dopo, nella stessa intervista. Ascoltate, ecco le parole di Francesco Toppi. Per quanto riguarda il divorzio, lasciamo la responsabilità ai singoli. Ora ve lo ripeto, qui ci sono due espressioni molto simili. La prima riguarda l'aborto, in cui viene detto ma lasciamo sempre la responsabilità alla persona, quindi la persona sarebbe la donna che è incinta. Qui invece, per quanto riguarda il divorzio, c'è la stessa espressione. Lasciamo la responsabilità ai singoli. Ora, cosa significa che le Adi lasciano la responsabilità ai singoli? Perché se noi riusciamo a capire che cosa vogliono dire queste parole in merito al divorzio, c'è buona possibilità di arrivare a capire l'altra espressione. Ma lasciamo sempre la responsabilità alla persona. Ebbene, spiegherò che cosa vogliono dire nel caso del divorzio, le parole lasciamo la responsabilità ai singoli, citando parte di un articolo che tratta il tema del divorzio, presente nel libro La famiglia cristiana oggi. Ed è un articolo che, premetto, è ambiguo. Allora, innanzitutto questo articolo dice che Gesù definì il divorzio contrario alla volontà e alla parola di Dio. La famiglia cristiana oggi, Adimedia, Roma 2001, seconda edizione, pagina 343, autori vari. E poi viene detto che è impedito ai coniugi cristiani di divorziare, qui a pagina 343. E poi ancora, che a prescindere da elaborate interpretazioni delle parole di Gesù di Matteo 19,9, rimane il fatto, questo comincia il virgolettato da rimane il fatto, che ogni credente debba agire secondo la propria coscienza, confrontandosi costantemente e senza riserve con la parola di Dio, assumendosi in proprio tutte le responsabilità spirituali, morali e sociali che comporta la decisione di un eventuale divorzio. Pagina 344. Dunque, in queste parole si intravede, dico, il permesso di divorziare nel caso di fornicazione. Questo però non significa che il credente che divorzia per questa ragione abbia il diritto di passare a seconde nozze mentre l'altro coniuge è ancora in vita, no? Questo non è ammesso nelle Adi, perché dicono che il matrimonio è un vincolo indissolubile al punto che soltanto la morte può scioglierlo. Questo viene detto a pagina 37 dello stesso libro. Anche nel caso un credente sia sposato con un non credente e il non credente si separa, il credente non ha il permesso di passare a seconde nozze. Sempre per la medesima ragione. Ma tutto questo discorso che fanno le Adi non esclude che ci siano alcune eccezioni. Ecco infatti cosa insegnano le Adi. Comincia il virgolettato. Riconosciuto che il divorzio e le seconde nozze mettono a disagio individui e famiglie, non onorando la causa di Cristo, come credenti nell'Evangelo, è necessario scoraggiare ogni iniziativa rivolta a questi fini. Esistono, tuttavia, circostanze eccezionali nelle quali il credente può trovarsi, suo malgrado, nella necessità di passare a seconde nozze, In questi casi ognuno è chiamato ad assumersi in proprio ogni responsabilità davanti a Dio, senza coinvolgere in alcun modo ministri e comunità, affinché l'esistenza di tali casi non costituisca un precedente che possa menomare, ripeto, la testimonianza dell'Evangelo resa dalle chiese. Pagina 347, appunto, del libro La Famiglia Cristiana Oggi. Ora, questo significa che nella pratica le seconde nozze, mentre l'altro coniuge è ancora in vita, sono permesse in alcuni casi nelle Adi. Solo che in questi casi, loro dicono, considerando che il matrimonio non costituisce atto sacramentale, adesso virgolettato, non si ritiene opportuno che la certificazione del matrimonio di divorziati sia effettuata nelle chiese Adi. Fine della citazione. Pagina 347. Per chiarire questo concetto vi dico questo. Allora, le Adi permettono che dei credenti che hanno divorziato prima di convertirsi al Signore, una volta convertiti, si possono sposare non nel locale di culto delle Adi, ma in comune, perché il divorzio è avvenuto da non credenti. Viene insegnato che chi si converte quando era già divorziato deve rimanere nella situazione in cui era quando ha conosciuto il Signore e cercare di rimediare agli sbagli che hanno provocato il divorzio. Si può adoperare pregando affinché l'armonia tra lui e la sua moglie ritorni, ma se ciò per vari motivi personali non è possibile, egli è libero di passare a seconde nozze, ma questa volta con un credente, ripeto, ma questa volta con un credente, in municipio però, e non nel locale di culto. Dunque, e ci sono diversi casi che mi sono stati riferiti, che appunto confermano che questo è l'insegnamento. Dunque, tradotto nella pratica, l'adulterio, perché di questo si tratta, dato che il divorzio è accompagnato dalle seconde nozze, è sempre adulterio agli occhi di Dio. Non è che ci sono delle situazioni, delle eccezioni in cui non è adulterio. Il divorzio accompagnato dalle seconde nozze è adulterio agli occhi di Dio. La scrittura è chiara a tale riguardo. Quindi, in alcuni casi, l'adulterio è permesso nelle Adi. Ora, con tutti questi discorsi, qui no, ma la sì, insomma, avete notato, no? È piuttosto complessa la loro dichiarazione. Quindi, alla fin fine, il permesso viene dato in alcuni casi ad alcuni divorziati, divorziati naturalmente che hanno ancora il coniuge loro in vita, viene concesso loro di passare a nuove nozze, e questo è adulterio agli occhi di Dio. Ora, ecco, adesso vengo al punto. Siccome Toppi ha detto che alla donna lasciano sempre la responsabilità, cioè, meglio dire letteralmente, ma lasciamo sempre la responsabilità alla persona, allora, vuole forse dire che, adesso uso le loro stesse parole sulle seconde nozze prese dal libro La Famiglia Cristiani Oggi, adattate. Allora, ripeto, vuole forse dire che, pur non essendo favorevoli all'aborto, esistono tuttavia circostanze eccezionali nelle quali una donna può trovarsi suo malgrado nella necessità di abortire? In questi casi la donna è chiamata ad assumersi in proprio ogni responsabilità davanti a Dio, senza coinvolgere in alcun modo ministri e comunità, affinché l'esistenza di tale caso non costituisca un precedente che possa menomare la testimonianza dell'Evangelo resa dalle chiese? Vuole forse dire questo? Io vi confesso che a rigor di logica, la spiegazione di quelle parole, ma lasciamo sempre la responsabilità alle persone in merito all'aborto, parrebbe questa qua, ma aspetterò cosa diranno a tale riguardo, fino a che non diranno chiaramente che cosa pensano dell'aborto. In ogni caso mi rimarrà questo forte dubbio, naturalmente dubbio scaturito da parole ambigue, frasi ambigue. Quindi, adesso a voi la parola, fratelli delle Adi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.